Dedichiamo questa breve registrazione ad un altro racconto della Cant de Jaspe e in particolare del Volet Messier d'Amercoeur, particolarmente interessante dal titolo La mort de Messier de Noitre et de Madame de Ferlinde. È un racconto interessante, come dicevo, perché in esso ritroviamo la presenza molto forte del mito e all'interno del quale, attraverso il quale si convogliano tutta una serie di connotazioni erotiche, attraverso le immagini del satiro e della dea Diana. Si aggiunga a questo anche la rappresentazione simbolica dello spazio come un labirinto che va nel senso di quanto già detto, spesso presente in Henri Dreugnier, come rappresentazione di un percorso che porta alla messa in evidenza, al recupero del rimosso. Innanzitutto un po' di note di genesi del testo, perché sempre dobbiamo partire da quello. Allora, La mort de Messier de Noitre e de Madame de Ferlinde era originariamente apparso nella Revue de Paris con il titolo Le Centaure, quindi Il Centauro, ed è il quinto racconto della prima sottocartella, sottoraccolta. Presenta alcune differenze rispetto alla prepubblicazione in rivista, ovvero all'interno del volume, per fare in modo che il racconto si integrasse coerentemente nella nuova disposizione, Regnier aveva aggiunto un breve paragrafo all'inizio del testo, nel quale l'istanza narrativa iniziale, il nostro narratore 1, comincia a descrivere il contesto, la situazione all'interno della quale Monsieur d'Amercoeur si appresta a narrare un'altra delle sue avventure rocambolesche. Prima di entrare in questa avventura nuova di Messier d'Amercoeur, notiamo quindi la struttura narrativa del racconto. Abbiamo la ripresa di un narratore 1, quello che inizialmente ha dato l'abbrivio alla storia di Messier d'Amercoeur, che torna in scena, seppur con all'interno di un breve paragrafo, e dà quindi la parola di nuovo al narratore 2, Messier d'Amercoeur, che è il protagonista della raccolta. Questa cosa è particolarmente interessante perché ci segnala l'attenzione formale alle strutture narrative in Henri Dreugnier e poi perché ci segnala anche un altro tipo di attenzione formale da parte di Henri Dreugnier, che è quella della costruzione complessiva del testo come un testo organico e organizzato e non come un insieme di racconti disparati. Qual è quindi la storia di de la mort de Monsieur de Noître et de Madame de Ferland. La storia è raccontata da Monsieur de Mercœur, questo ormai anziano signore che sta raccontando la sua storia e quindi le sue avventure, quello che gli è successo quando era più giovane. E in questo caso il vecchio marchese racconta un episodio di cui è stato testimone quando era più giovane. Anche in questo caso abbiamo un episodio che si colloca in un contesto che è a metà strada tra il mitologico e l'onirico. Allora, durante un viaggio a cavallo, quando ormai era prossimo alla meta, Monsieur de Mercœur si imbatte in un enigmatico cavaliere, Monsieur de Noître, che si offre di scortarlo verso la sua destinazione. E durante Monsieur de Mercœur accetta e durante questo percorso che fanno insieme, il misterioso sconosciuto, che si chiama appunto Monsieur de Noître, informa de Mercœur che in quelle terre esistono personaggi strani e succedono cose sconvolgenti. Esistono in particolare delle creature che si credeva fossero scomparse. E sono creature come fauni, come centauri e come centauri. E sembra, da quanto dice Monsieur de Noître, che in queste regioni queste creature che si credevano essere solo mitologiche abbiano ricominciato a rinascere. E a comprova di questo mostrerà a Monsieur de Mercœur una impronta di fauno nel terreno. I due poi si separano. E Monsieur de Mercœur, che arriva ad Orchia, svolge una vita mondana e sregolata, frequentando l'alta società, come erano i suoi costumi, e nel corso di questi incontri ha modo di fare la conoscenza della bella Madame de Ferland, tramite cui rientra in contatto con Monsieur de Noître e inizia quindi una intensa frequentazione con i due. Un giorno Madame de Ferland comunica a Monsieur de Mercœur una sua inquietudine. Da varie notti sente i cani che emettono degli strani ululati e nella sua abitazione ha ritrovato una strana impronta. Monsieur de Mercœur promette quindi di farle visita l'indomani per controllare la situazione, ma arrivato nella sua dimora trova che questa è vuota e sente provenire un grido di donna dalla camera da letto di Madame de Ferland. Si precipita quindi verso la stanza e si trova di fronte ad una immagine spaventosa. Madame de Ferland giace a terra, priva di vita e coperta di sangue. Sopra di lei c'è una figura mostruosa rannicchiata sul suo petto, che il marchese riesce a ferire con la spada, ma che tuttavia riesce a sfuggirgli. De Mercœur è spaventato e si precipita fuori dall'abitazione. Vaga per la città in uno stato di forte agitazione, finché non arriva nei pressi della dimora di Monsieur de Noitre. Entra quindi nella casa dell'amico perché vuole chiedergli un consiglio, dato che teme che potrà figurare come uno dei principali sospetti dell'omicidio. Scopre però ben presto che anche Monsieur de Noitre ha conosciuto lo stesso destino di Madame de Ferland e lo trova infatti privo di vita, solo nella sua stanza, con la finestra aperta e delle misteriose impronte sul pavimento. Come si può intuire, quello che ci suggerisce la storia di questo racconto è che Monsieur de Noitre fosse probabilmente il satiro che ha ucciso, che si è buttato su Madame de Ferland. E questo appunto ci suggerisce questa carica, ci indica questa carica di forte connotazioni erotiche e di utilizzo del mito proprio per rappresentare il rimosso, ciò che non può essere detto, ciò che viene nascosto. La cosa ancora importante da segnalare è che Regnier mette in scena un mondo a metà tra il reale e l'immaginario, dove l'elemento fantastico, che poi diventa in modo più preciso mitologico, entra progressivamente in scena. In un mondo, all'interno di un mondo che all'inizio si presenta come familiare e tranquillo. E questa entrata in scena crea un effetto sempre più perturbante. Ecco, perturbante è un'altra delle parole chiave delle novelle di Henri de Régnier. E questo perturbante ha un andamento, questo manifestarsi del perturbante ha un andamento che sembra quasi richiamare il romanzo gotico e in questa progressione arriva infine ad un climax finale. C'è da dire, tuttavia, che con Regnier non ci troviamo di fronte ad un semplice racconto, segnato da motivi presi in prestito dalla letteratura gotica, e né siamo di fronte ad una semplice riesumazione a fini estetici dei vari topoi della letteratura classica. Come abbiamo già detto, l'elemento mitico in Regnier non è un semplice escamotage narrativo o una semplice citazione erudita, ma diviene veramente un simbolo. Il Regnier simbolista mette quindi in atto una vera e propria riscrittura del mito. Lo integra il mito nel nuovo contesto e gli dà un significato innovativo. Come dire che per Regnier il mito diviene un simbolo al servizio della sua arte. Entrando quindi nelle figure mitologiche utilizzate, c'è da sottolineare come il satiro e il centauro abbiano sempre esercitato un fascino particolare su Regnier, non tanto perché richiamano alla letteratura classica, ma proprio per quello di cui sono simbolo. Cioè la loro stessa natura, che è a metà tra l'umano e l'animalesco, è la perfetta allegoria della duplicità dell'animo umano. E, in modo ancora più evidente, diventa il simbolo della parte animalesca dell'uomo. Apre la narrazione, quindi, di Regnier alla rappresentazione dell'eros, di tutta la parte più animalesca, abbiamo detto, ma anche irrazionale, che è nell'uomo e che in quanto tale è portatrice di conseguenze catastrofiche. Diventa quindi particolarmente significativo che originariamente questo racconto sia stato intitolato Le Centaure, il centauro. Se confrontiamo questo racconto con Aventure marina et amoureuse, vediamo che ci troviamo di fronte a due figure mitologiche, che sono due simboli diversi. In Aventure marina et amoureuse avevamo la sirena, che rappresentava la componente più appagante del desiderio amoroso. Nel racconto La mort de Monsieur de Noitre e Madame de Ferland abbiamo il classico motivo legato alla duplicità di Eros e Thanatos, morte e amore. D'altra parte, se ci soffermassimo un attimo, se ci soffermiamo un attimo ad analizzare come viene descritta Madame de Ferland quando il narratore ce la presenta, possiamo vedere come utilizzi terminologie come quelle di nymphe guerrière e chaste Diane. Quindi Madame de Ferland anch'essa ha in sé delle componenti mitologiche particolarmente forti, ed è quelle della dea Diana, che nella simbologia, nella mitologia greco-romana, era la dea della caccia, della verginità, del tiro con l'arco, dei boschi e della luna. Anche i tratti fisici di Madame de Ferland sono significativi, tanto è vero che Henri de Régnier ce la presenta insistentemente come dotata di una prorompente chioma rossa. Potrebbe sembrare un dettaglio non importante, ma in Regnier questo genere di descrizioni non è mai casuale. E basti pensare al fatto che il riferimento alla chioma rossa è legato alla rappresentazione del satiro, in cui e quindi il colore rosso diventa colore simbolico del tradimento della donna o o in modo più generale, del tradimento della carne. Anche la descrizione di Messie de Noître, nel primo incontro fra Messie de Noître e Messie d'Armercœur, pone l'accento sul fatto che Messie de Noître indossi abiti di cuoio rosso. Quindi il rosso è associato alla figura del satiro e diventa il colore dominante del racconto, fino al tragico esito finale. In sintesi, tutto questo racconto sembra costruito per fare in modo che tutti i fili convergano verso l'esito brutale a cui conduce il desiderio. Messie de Noître e Madame de Ferland saranno le vittime di questa pulsione, di questo male insidioso. Anche il contesto insiste su questa, il contesto geografico insiste su questa simbologia, perché tutto si svolge nei bei giardini di Madame de Ferland, che diventa lei trasposizione moderna e aristocratica della dea Diana, e i suoi giardini la trasposizione del bosco nel quale, dei boschi nei quali viveva la dea Diana. D'altra parte, la dimora di Messie de Noître, molto sontuosa e originale, viene rappresentata come una sorta di labirinto, luogo tipicamente di Henri de Régnier, luogo tipico di Henri de Régnier, e nel quale giungere al centro del labirinto non può che essere l'evento, non può che rivelarsi come l'evento fatale. Quindi il racconto stesso, con tutte le sue diramazioni, le descrizioni parallele rispetto alla storia principale, sembra prendere un andamento labirintico, ma tutte queste diramazioni convergono alla fine verso il centro, verso la presa di coscienza mortale del desiderio.